Il Sacher Podcast registrato a Casoria.
E benvenuti a una nuova puntata del Sacher Podcast, episodio 71 del Sacher Podcast, in compagnia, solo soletto come da tradizione ormai da tante puntate, del vostro Giuseppe Parrella. Bentornati al Sacher Podcast. Ci eravamo lasciati una settimana fa con l'episodio 70, cifra tonda, dedicato a un film orrendo che si chiama Captain America Brave New World. Oggi episodio 71, che la tombola napoletana mi insegna a essere l'homme merda, l'uomo di merda, lo dedichiamo a un film che tutto è tranne che una puttanata e che anzi forse sarebbe stato il più congeniale degli episodi 70 del Sacher Podcast in quanto a prestigio. Sto parlando ovviamente di un film che è stato in sala questa settimana, oggi è venerdì 21 febbraio 2025, è stato in sala dal 17 al 19 febbraio, in sala il capolavoro del 2000 di Wong Kar-wai, In the Mood for Love, film del 2000 appunto che quest'anno compie 25 anni, che è stato riportato in sala già per il 20° anniversario nel 2020, con la nuova color correction supervisionata da Wong Kar-wai e Christopher Doyle. Torna in sala ancora una volta per i 25 anni grazie alla Kired di Andrea Occhipinti, che ci ha fatto e vi ha fatto un bellissimo regalo. Io purtroppo non sono riuscito a rivederlo sul grande schermo stavolta, l'avevo già visto nel 2020 e l'anno scorso anche nel 2023, dicembre 2023, al carissimo cinema Vittoria di Aversa. Quest'anno non sono riuscito a vederlo per la terza volta al cinema, ma l'ho rivisto per l'occasione nell'ottimo Blu-ray della CG Entertainment, da me finanziato tra l'altro tramite la bellissima startup che fu fatta nell'aprile del 2023. Siamo tornati al Sacher Podcast per parlare di un film gigantesco, come è già capitato in alcune delle ultimissime puntate, come ad esempio quella dedicata agli ottimi Nosferatu, quelli di Murnau, di Herzog, di Eggers, o l'episodio dedicato a Emilia Perez. Prima di parlare del film in sé ci sarà una cappella introduttiva di natura storica, ripeto, come già fatto in occasione dei Nosferatu, perché parlare del cinema di Wong Kar-wai e parlare di In the Mood for Love, che è sicuramente il suo titolo più noto, quasi oggettivamente, però volendo oggettificare anche dei pareri, il suo miglior film, ne preferisco degli altri, però per parlare di Wong Kar-wai, del Wong Kar-wai post 1997, è obbligatorio fare anche un discorso introduttivo legato brevemente, sia chiaro, alla storia di Hong Kong, perché In the Mood for Love è forse all'interno del ciclo di Wong Kar-wai dedicato alla storia della transizione di Hong Kong dall'impero britannico, dal Commonwealth, dalla corona inglese alla Cina comunista, è fondamentale spiegare un po' di nozioni che non siete assolutamente tenuti a sapere di vostro. Quindi insomma, programmi di questo tipo, podcast di questo tipo che vogliono anche fare della divulgazione seppur in piccolo, servono anche a questo da un certo punto di vista, perché parlare di cinema non è mai stata e mai sarà una cosa fine a se stessa, il cinema non è mai fine a se stesso, dunque parlare di cinema è anche parlare di attualità, di politica, di geopolitica, di società, di costume, di lingua. E quale esempio migliore per fare un discorso di questo tipo se non un film manifesto di un'intera cultura come In the Mood for Love di Wong Kar-wai? Prima di iniziare, come da tradizione, devo farvi un po' di premesse. La prima è quella di seguirci e supportarci il più possibile attraverso i nostri canali social. Potreste farlo in realtà a partire proprio da Spotify e Apple Podcast, sulla piattaforma sulla quale mi state ascoltando in questo preciso istante. Siccome siamo un podcast, un network indipendente che non è soggetto appunto a network, a editori esterni, vorremmo preservare io, Francesco Effuso, Gabriele D'Aprile e tutti i personaggi che ogni tanto entrano nel Sacher Podcast, vorremmo mantenere questa indipendenza editoriale. Per farlo abbiamo bisogno di corteggiare l'algoritmo per avere un ritorno anche da un punto di vista numerico per il podcast. I numeri stanno crescendo nell'ultimo periodo, sono molto contento, anche perché dopo un anno di fatiche, perché qua usciamo due volte a settimana di media ormai da tanti mesi, stiamo finalmente avendo un riscontro da parte vostra molto molto buono, i numeri stanno crescendo e siamo molto contenti. Però per crescere ulteriormente abbiamo bisogno appunto di migliorare il nostro feed. Per farlo vi chiedo umilmente, se il programma vi piace, di lasciare una recensione al podcast. Ovviamente non voglio forzarvi né minacciarvi di morte affinché ci diate una valutazione con massimo delle stelline, con le 5 stelline, però insomma, se voleste farci questo piacere saremmo molto contenti. Al di là delle valutazioni numeriche, vi invito poi sempre a commentare le puntate nel momento in cui decidiate di instaurare un dialogo con noi. Noi saremo ben lieti nella puntata successiva di rispondere a eventuali dubbi, perplessità, correzioni, commenti, domande, complimenti che deciderete di lasciare sotto ogni puntata, come hanno fatto tanti di voi nelle ultime settimane, e vi abbiamo anche risposto in diretta. Infatti questa settimana nello specifico non sono arrivate vostre segnalazioni o vostri commenti, però ripeto, se c'è qualcosa all'interno di un episodio che ascoltate che secondo voi merita di essere attenzionato, che si tratti di qualcosa di positivo, di negativo, una critica in qualsiasi senso, noi siamo sempre pronti ad accogliere le vostre richieste, le vostre osservazioni. Anzi, il punto di progetti come questo, come Sacher Podcast, è esattamente quello di creare connessione tra le persone, perché la cinefilia, questo lo ripeto sempre, la cinefilia senza dialogo può anche morire domani mattina. Quindi creiamo dialogo, creiamo connessione nel nostro piccolo. Ultimissimissimo reminder, seguiteci sui nostri profili social, principalmente siamo attivi su Instagram, @sagerpodcast, tutto piccolo, tutto attaccato, dove pubblichiamo aggiornamenti e prossimamente ovviamente ricominceremo più che altro anche a pubblicare contenuti più di natura, mi verrebbe da dire quasi giornalistiche, come news, classifiche, suggerimenti. Seguiteci dunque sui nostri profili social, trovate poi i profili privati miei di Francesco Effuso, di Gabriele D'Aprile, nella descrizione del podcast o comunque sotto i post più recenti. Quindi avvertenze fatte. Vi ricordo poi, attenzione, che questo è l'episodio 71. In settimana esce l'episodio 72 dedicato a un altro grande ritorno in sala, che è quello di Paprika, che compie quest'anni, che compie 20 anni quest'anno, film del 2005 di Satoshi Kon, regista di Perfect Blue, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent, Millennium Actress, un autore meraviglioso che ci ha lasciato troppo presto. La sua ultima fatica per il cinema è tornata in sala negli ultimi giorni e quindi sarò molto contento di parlarvi anche di Paprika, che è un altro film che mi piace molto, di un autore che amo tantissimo. Quindi bene, episodio 72 Paprika, settimana prossima poi ci sarà un episodio molto molto importante dedicato al mio amato David Lynch, al nostro vostro amato David Lynch, in compagnia di un ospite che non intendo ancora svelarvi e mi fa piacere che qualcuno tra Instagram e commenti sotto le puntate abbia già manifestato interesse per questo episodio. Giuro, nel prossimo episodio vi annuncio anche qual è il tema della puntata perché io e il caro amico in questione ce la siamo studiata bene la puntata. Ce ne saranno due a tema Lynch, questa qui è proprio prossima a nascere, settimana prossima. Bene, bando alle ciance, possiamo anche incominciare con l'episodio dedicato finalmente a In the Mood for Love di Wong Kar-wai. Dunque, ripeto, prima di iniziare ad entrare nel merito del film, vorrei portare avanti un piccolo discorso di natura storico-culturale su Hong Kong. Wong Kar-wai è il massimo autore del cinema di Hong Kong nella contemporaneità, è il massimo autore della cosiddetta Nouvelle Vague del cinema di Hong Kong, quantomeno della seconda ondata del cinema di Hong Kong post anni 70, ma a questo ci arriviamo tra poco. Però per capire in maniera profonda il cinema di Wong Kar-wai, che è non mi nascondo, uno degli autori che amo di più dell'intera storia del cinema, è necessario conoscere bene le radici di quest'autore e le radici del paese e del sistema cinematografico per il quale ha lavorato per tutta la sua carriera. Hong Kong, insieme a Taiwan, come saprete, pur magari non bazzicando certi canali di informazioni, non bazzicando banalmente notizie relative a quell'emisfero di mondo, Hong Kong è sicuramente uno dei territori geopoliticamente più chiacchierati al mondo negli ultimi 20 anni, insieme a Taiwan. Ora, se da un lato Taiwan, l'isola più contesa del sud-est asiatico, siamo davanti a un vero e proprio stato, nel caso di Hong Kong il discorso è un po' più al limite, nel senso che Hong Kong è stata colonia britannica per 156 anni, fino al 1997, per poi essere annessa formalmente alla Cina nel 1997, la Cina comunista, tramite la Convenzione di Pechino che fu firmata nel 1984, appunto, tra i britannici e i cinesi comunisti. Ora, già di per sé questa data, 1997, ormai parliamo di 28 anni fa, ha già dei puntini sulle i da dover essere incisi, nel senso che la Cina, ancora oggi, 28 anni dopo, non ha pieno controllo su Hong Kong, partendo da moltissimi punti di vista, ma per arrivarci vorrei partire da lontano, vorrei partire dalle origini, effettivamente, per renderci conto del perché ci troviamo ancora oggi in questa situazione scivolosa. Pensate al fatto che banalmente prima del 2047 la Cina non acquisirà pieno controllo sul territorio di Hong Kong e delle sue zone limitrofe, un membro della Cina continentale a tutti gli effetti. Ora, il nostro breve viaggio all'interno della storia di Hong Kong parte nel XVI secolo. Il 1500 è infatti un anno fondamentale all'interno della storia della Cina meridionale, anche se, va detto, i primi insediamenti nella zona di Hong Kong si ebbero a partire dal secondo secolo a.C. Il 1500 però è un anno fondamentale, perché è l'anno in cui il piccolo porto di pescatori di Hong Kong, appunto una località, un borgo che poteva vantare poche migliaia di anime, uno dei punti di interesse economico più importanti al mondo. Nel 1500, con l'arrivo di navigatori portoghesi e britannici, la zona di Hong Kong iniziò a vivere sotto influenza di britannici e portoghesi, diventando uno dei porti più importanti dell'Estremo Oriente. Dunque, i primi segni di apertura di Hong Kong all'Occidente e al resto del mondo si ebbero a partire dal XVI secolo. Un primo punto di svolta e soprattutto un primo crollo demografico all'interno della complessa storia di Hong Kong si ebbe già a partire dal secolo seguente, perché quello che nel giro di pochi anni era diventato un vero e proprio paradiso economico venne smantellato nel giro di un secolo, perché tra gli albori del XVII secolo e quelli del XVIII secolo Hong Kong fu completamente smantellata. Poiché la Cina continentale, resosi conto della tragedia economica che avrebbe rappresentato un totale dominio dei britannici e dei portoghesi sul territorio, misero il popolo di Hong Kong davanti a un bivio, davanti a una decisione drastica. Il popolo di Hong Kong avrebbe dovuto scegliere se abbandonare l'isola per avvicinarsi alla Cina continentale e mostrare fedeltà rispetto nei confronti della dinastia dei Qing, cioè della dinastia imperialista che è rimasta in auge fino al 1912 in Cina, l'ultima grande dinastia cinese, oppure avrebbero dovuto scegliere di rimanere a Hong Kong in quanto nemici dello Stato, in quanto nemici dell'impero, per continuare a prestare servizio alla corona britannica e per continuare di fatto a sognare in grande, seguendo quello che sarebbe diventato poi il grande modello capitalista dell'Ottocento e del Novecento. Questo portò a un crollo demografico importante, perché se quel piccolo villaggio di pescatori era cresciuto esponenzialmente nel giro di un secolo, nel giro di altri 100 anni si ritrovò a poter vantare di nuovo poche migliaia di anime. Il primo vero e proprio punto di svolta da un punto di vista geopolitico all'interno della storia di Hong Kong si ha nel 1839. Il 1839 è un anno decisivo perché è l'anno in cui la Gran Bretagna decide di voler espandere ulteriormente i propri confini, arrivando sino ad Hong Kong. Come saprete, l'influenza britannica sull'India esisteva già da decenni. Il punto di svolta all'interno della storia imperialistica britannica, da quel punto di vista, lo si ha nel 1839, quando i rapporti con la Cina si incrinarono drasticamente. La Cina continuò a non avere controllo sul porto di Hong Kong, che continuò, a distanza di secoli, poi dal grande esodo del XVII secolo, continuò a vivere sotto influenza britannica, continuò con la propria cavalcata, con la propria crescita da un punto di vista economico e da un punto di vista soprattutto demografico. Hong Kong era un territorio conteso, era un territorio ambitissimo, ma la Gran Bretagna, pur avendo una grande influenza sulla zona, non la possedeva da un punto di vista formale. L'obiettivo era quello di annettere Hong Kong dunque ai possedimenti della corona britannica, e per farlo l'occasione si palesò con la guerra dell'oppio. Ora, per fare un breve recap senza entrare troppo nel merito, la guerra dell'oppio si ebbe nel 1839 in seguito a una ribellione da parte dell'impero cinese nei confronti della corona britannica. I rapporti commerciali tra le due nazioni, tra i due imperi, andavano avanti da decenni. Era un rapporto di dare e avere però molto limitante, nel senso che la Gran Bretagna a un certo punto iniziò a non commercializzare nulla in cambio alla Cina. Per cercare di placare gli animi, la Gran Bretagna iniziò a commercializzare un singolo prodotto con la Cina, a partire dagli anni 30 del XIX secolo, che era l'oppio. Ora, l'oppio si rivelò un grande inganno, perché in quanto stupefacente, in quanto droga pesante, finì col drogare il 30% della popolazione nel giro di pochi anni. Al 1839, con il crollo del costo dell'oppio, che inizialmente era un prodotto per nobili, era un prodotto acquistabile soltanto dalle classi più facoltose della scala gerarchica cinese, con l'abbattimento dei costi del prodotto, l'oppio divenne una droga facilmente accessibile per tutti i ranghi della scala gerarchica cinese. Il 30% di una popolazione vastissima come quella cinese venne drogata dall'impero britannico. Da quel momento in poi, dal 1839, l'impero cinese iniziò a smettere di importare, portando a un conflitto armato, portando alla guerra dell'oppio, che durò 3 anni, si concluse nel 1842 con un'ovvia vittoria da parte della corona britannica, e le conclusioni della guerra furono decise da un trattato, il Trattato di Nanchino, che segnò nel 1842 il passaggio effettivo della zona di Hong Kong alla corona britannica. Un altro punto di svolta lo si ha nel 1898, quando, in seguito alla seconda guerra dell'oppio, che praticamente parlando di cause e di motivi scatenanti, è praticamente la stessa salsa rispetto a quanto accaduto 50 anni prima con la prima guerra dell'oppio, le conclusioni però al termine della seconda guerra dell'oppio furono drasticamente diverse, perché con la stipulazione di un nuovo armistizio, cioè la Convenzione di Pechino questa volta, la Gran Bretagna non solo si assicurò di aver acquisito altri territori limitrofi a Hong Kong, ceduti dalla Cina in seguito alla sconfitta della guerra, ma fu stabilita una vera e propria clausola di fine contratto. Cioè nel 1898 la Convenzione di Pechino stabilisce che nel 1997, cioè 98 anni dopo la firma del contratto, Hong Kong sarebbe tornato a far parte della Cina. Dunque, da questo momento in poi che intere generazioni di hongkongesi iniziarono a vivere con una data di scadenza tatuata direttamente sulla propria anima. E la data di scadenza, poi magari arriviamo a parlare anche un po' di cinema, diventerà un concetto chiave, soprattutto in Wong Kar-wai. Una breve parentesi però in cui la Gran Bretagna perse la propria influenza su Hong Kong la si ebbe nel 1941. Ora, pensate solo al fatto che dal 1898, dalla fine della guerra, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Occidente, cioè in Oriente, pardon, nel Pacifico, cioè nel 1941, Hong Kong ebbe una crescita demografica incredibile. Prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, pensate solo al fatto che Hong Kong poteva vantare una popolazione di più di 1,5 milioni di abitanti. Però nel 1941, con l'attacco a Pearl Harbor, la mossa successiva dai giapponesi in seguito all'attacco di Pearl Harbor fu quella di occupare militarmente Hong Kong nel giro di 20 giorni, cioè tra il 7 dicembre e il 25 dicembre del 1941. Per 4 anni l'impero britannico, la corona britannica, perse la propria influenza sulla zona di Hong Kong. In quei 4 anni Hong Kong fu messa in ginocchio, non solo per via di un'inflazione fuori controllo, ma principalmente a causa di un altro esodo di più di 1 milione di abitanti dalla zona di Hong Kong alla Cina imperialista, la Cina rurale, appunto, per richiedere asilo politico durante l'occupazione giapponese. Cioè, all'atto pratico, la popolazione di Hong Kong nel giro di 4 anni passò da 1.600.000 a 600.000 abitanti. Una popolazione messa in ginocchio. Nel 1945, poi con la fine della guerra e con gli armistizi, il Regno Unito riprese possesso della zona di Hong Kong. Ed è qui che Hong Kong inizia ad avvicinarsi a quella che è la conformità demografica più vicina a quella del presente. Cioè, oggi Hong Kong vanta quasi 7 milioni e mezzo di abitanti ed è uno dei luoghi più densamente popolati al mondo. È dopo il 45 che Hong Kong inizia ad avere l'impennata demografica decisiva, che si concretizzerà ulteriormente nei 40 anni successivi, cioè fino agli anni 80. Anni 80 in cui c'è l'ultimo punto chiave all'interno di questa complessissima storia geopolitica, perché nel 1980 furono riaperti i trattati tra britannici e cinesi, furono riaperte le contrattazioni sino-britanniche, che portarono nel 1984 all'avvenuta conferma della fantomatica clausola di scadenza. Nel 1984 viene ufficializzato che il 1996 sarebbe stato l'ultimo anno per la popolazione degli hongkongesi, per la popolazione di Hong Kong sotto dominio britannico. A partire dal 1997 Hong Kong diventa parte della Cina. Questo però ovviamente nella ritrattativa del 1984 permise a britannici e cinesi di stabilire un procedimento di transizione che avrebbe permesso a Hong Kong di adattarsi pacificamente a un'economia di stampo comunista. Perché un colpo di teatro clamoroso avutosi tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento è la fine dell'imperialismo cinese, l'avvento di Mao Zedong, l'avvento del Partito Comunista, dunque un cambio drastico da un punto di vista economico e sociale per l'impero cinese, per il territorio cinese, che passa dunque dall'imperialismo a un totalitarismo di stampo comunista e che soprattutto è il momento storico in cui la Cina iniziò la sua cavalcata verso la crescita esponenziale che lo renderà il paese più influente economicamente e geopoliticamente al mondo oggi nel 2025, principalmente attraverso due passaggi chiave, cioè una spinta nazionalista drastica, cioè una forte spinta nazionalista, un attaccamento ai valori e alla cultura cinese, e soprattutto tramite un compromesso da un punto di vista ideologico, cioè che quel simpatico comunista di stampo marxista-leninista voluto da Mao Zedong nel giro di qualche decennio fu tramutato in un comunismo formale che però segue dinamiche meccaniche proprie del mercato liberista e del capitalismo stesso. Questo mostro finale ibrido tra comunismo e capitalismo, per quanto ovviamente non dobbiamo mai dimenticare di precisare che la Cina resta de facto una cazzo di dittatura, un totalitarismo, esattamente sulla stregua del totalitarismo putiniano che viene spacciato per una democrazia. Però non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è che tra il 1984 e il 1997, cioè l'anno della transizione, Hong Kong trascorre 13 anni da incubo, 13 anni in cui quella speranza di poter acquisire un'indipendenza o di poter restare sotto influenza occidentale, appunto come praticamente sempre stato nella vita recente di questo stato, viene meno. Quel sogno crolla, la data di scadenza viene confermata e al popolo di Hong Kong non restano altro che 13 anni per potersi ritenere e definire indipendente. Ora è chiaro che si parla di un'indipendenza apparente e basta, perché all'atto pratico si è passati semplicemente da un tipo di influenza all'altro, banalmente come è avvenuto nel caso, non so, della Germania Est, del suo passaggio dall'influenza sovietica all'occidentalizzazione del post-1989. È un tipo di fenomeno che conosciamo benissimo anche noi in Occidente per questo fattore. Però il caso di Hong Kong è ben più scivoloso, perché quello che avete sentito fino a questo punto è il racconto di una nazione che è stata oggettificata a partire dal 1500, a partire dal momento esatto in cui qualcuno si è reso conto della futuribilità del territorio, della possibile crescita da un punto di vista del profitto e dei settori primari e terziari del territorio. E a partire dal momento in cui una forza imperialista ha realizzato il potenziale della terra, il potenziale di quell'isola, che Hong Kong ha smesso di avere una propria identità, che Hong Kong ha smesso di avere dei valori, ha smesso di essere costume e ha iniziato a essere un oggetto di scambio, esattamente come quell'oppio che nel 1839 aveva creato uno dei conflitti multicontinentali più drastici della storia dell'umanità. Hong Kong, come tutta la Cina, è stata drogata dai britannici. Hong Kong ha smesso di essere considerato un individuo, una creatura dotata di anima e corpo a partire dal 1898 e ha iniziato ad essere soltanto un corpo, una mera merce di scambio a partire da quel momento storico. 99 anni che hanno privato della propria identità, formalmente, quello che a tutti gli effetti è una città-stato da che se ne ha memoria. Ed è in questo contesto drastico, è in questo contesto di influenze che si alternano, di contese ridicole tra nazioni che non hanno nulla a che vedere da un punto di vista culturale con quella terra, che Hong Kong fiorisce da un altro punto di vista. Cioè l'ultima decisiva impennata economica, quella che va a partire dagli anni 70 fino agli anni 90, coincide con una rinascita, con una fioritura artistica, perché negli anni 70 il cinema si conferma come una delle fonti economiche più redditizie del settore terziario per l'isola di Hong Kong e per le zone limitrofe. Il popolo di Hong Kong, i milioni di abitanti di Hong Kong, amano andare al cinema, principalmente perché il benessere economico della Hong Kong odierna, cioè la Hong Kong con uno dei redditi pro capite più alti al mondo, appunto, è un fenomeno che si apposta all'annessione del 1997. Negli anni 70-80 la desolazione caratterizzava la maggior parte delle abitazioni delle famiglie di Hong Kong. Nessuno banalmente aveva un televisore a casa. Il cinema era una forma d'arte accessibilissima. Il cinema era la forma di intrattenimento più richiesta e più remunerativa di Hong Kong. Fu questo che portò poi a un'ennesima industrializzazione, a un ennesimo processo di industrializzazione per il territorio. Questa volta però da un punto di vista artistico. Nasce qui l'industria del cinema di Hong Kong. Nasce qui la New Wave del cinema di Hong Kong. Ora, la dicitura New Wave, tendenzialmente, per come siamo abituati a intenderla noi, per via delle Nouvelle Vague francesi, del post Nouvelle Vague italiano con il cinema di genere negli anni 70, per via della New Hollywood negli anni 70, siamo abituati a intendere il concetto di nuova ondata, di New Wave, come un grosso contenitore che metta insieme tematicamente autori, o anche perché no, percorsi artistici di attori, senza passare per forza per discorsi produttivi o registici artistici, o discorsi legati ai grandi sceneggiatori delle industrie. Nel caso di Hong Kong, il calderone del New Wave mette insieme più un sistema produttivo che non delle affinità tematiche tra i percorsi artistici dei vari autori di quel momento storico. Cioè, il contesto storico delle due ondate della New Wave del cinema di Hong Kong è un contesto molto eterogeneo da un punto di vista banalmente tematico e creativo. L'unica divisione che appunto viene fatta all'interno di questo contesto è una divisione da un punto di vista dei momenti della rivoluzione cinematografica di Hong Kong. La rivoluzione cinematografica di Hong Kong parte nel 1970 e arriva fino al 2001-2002. Cioè gli anni della Infernal Affair Trilogy e gli anni di In the Mood for Love, quindi con la consacrazione festivaliera dei grandi autori e con l'arrivo soprattutto di questi titoli anche sul mercato americano. Tra il 1970 e il 1984 possiamo identificare la prima ondata della New Wave di Hong Kong, che fu segnata da tre autori in particolare, che purtroppo sono stati molto dimenticati dal mercato commerciale oggi, anche in questo momento storico in cui stiamo molto tornando sui classici, anche grazie alla Janus Film, alla Criterion Collection, alla Cineteca di Bologna, cioè alla Cinematheque Suisse, cioè grandi cineteche, grandi industrie dedite al restauro. Certi autori purtroppo si sono comunque persi e non ci sono arrivati troppo, però i principali autori di quel momento della New Wave, di quel momento della New Wave di Hong Kong furono Tsui Hark, Anh Hui, Patrick Tam, autori comunque da recuperare a tutti i costi. È la seconda ondata, quella più vicina a noi anche da un punto di vista dell'influenza e del cinema che ci è arrivato banalmente, perché nella seconda ondata abbiamo avuto la Infernal Affairs Trilogy, che appunto sarà poi la base per The Departed di Martin Scorsese, banalmente. Abbiamo il maestro dell'action, John Woo, abbiamo Fruit Chan, vabbè, John Woo lo sappiamo, ha anche lavorato tantissimo negli Stati Uniti. Abbiamo Fruit Chan, il cui Made in Hong Kong andrebbe recuperato di corsa, c'è un Blu-ray anche italiano, se volete, sul sito della CG Entertainment, se non è finito fuori stampa. E soprattutto, tra il 1988 e il 2013, abbiamo il maestro dei maestri, Wong Kar-wai. Siamo finalmente arrivati all'inizio del cinema. Ora, questo contesto storico è fondamentale per noi, per questo episodio su In the Mood for Love, perché come dicevo in apertura, In the Mood for Love è tra i tanti film di Wong Kar-wai dedicati anche, se vogliamo, a una riflessione di carattere storico-identitaria sulla storia di Hong Kong attraverso il suo cinema, è quello più significativo da molti punti di vista. Voi, per motivi innanzitutto di ambientazione, perché In the Mood for Love è ambientato negli anni 60, tra il 62 e il 66, per quanto ci siano una sequenza ambientata in Cambogia sul finale e una ambientata a Singapore. È ambientato a Hong Kong negli anni 60 ed è un racconto di repressione, è un racconto di identità che passa attraverso il contatto con l'altro, è un racconto anche di erotismo celato, se vuoi. È un racconto anche che passa per scusate la ripetizione del gioco di parole, che passa per i passaggi di stato della storia hongkongese attraverso proprio i suoi personaggi. Però prima di arrivare a In the Mood for Love è necessario anche fare alcune premesse sul perché ho deciso di raccontarvi un po' rapidamente della storia di Hong Kong, delle sue influenze, dei suoi passaggi di stato e dei suoi passaggi di testimone, anche se vogliamo. Perché Wong Kar-wai, che è l'autore decisivo della seconda ondata della New Wave di Hong Kong, esordisce nel 1988 con un film clamoroso che si chiama As Tears Go By, che è un gangster movie di forte ispirazione occidentale, che è di fatto la riproposizione tra le strade della Hong Kong malfamata del Mean Streets di Martin Scorsese, un altro capolavoro immenso. Ed è al di là di tutto, non è un film sul quale voglio soffermarmi in questo momento perché ci serve poco, ed è al di là di tutto un consiglio che vi lascio, anche perché è comunque disponibile in Blu-ray o in streaming, però al di là di tutto è uno degli esordi della regia più clamorosamente consapevoli della storia del cinema. Insomma, un giovanissimo Wong Kar-wai sapeva esattamente cosa volesse cercare di intendere attraverso il cinema. Ed è lì che si iniziano già a intravedere alcuni dei temi di Wong Kar-wai, innanzitutto Il tema principale che emerge da quel film è il respiro di Hong Kong, è il modo in cui Wong Kar-wai rappresenta il respiro degli abitanti della città e il respiro della città stessa. Ed è anche un racconto attraverso il quale passano le evoluzioni e le evoluzioni culturali della città di Hong Kong, dell'isola di Hong Kong, soprattutto attraverso l'occidentalizzazione. Cioè, una delle robe più famose di quel film è un'inquadratura di un personaggio che sale le scale con di sfondo l'insegna di un McDonald's, no? Che è un elemento alieno nella Hong Kong negli anni 80, se vogliamo, cioè il decennio in cui Hong Kong banalmente, ciao, in cui McDonald's banalmente inizia ad arrivare anche da noi in Italia, in Europa. Però ciò che ci interessa parte dal film successivo, cioè da Days of Being Wild, che è un altro film immenso, che è il primo film che Wong Kar-wai gira con il suo direttore della fotografia storico, Christopher Doyle. È il primo film di Wong Kar-wai in cui, l'unico film in realtà oltre In the Mood for Love in cui vediamo la coppia di In the Mood for Love, cioè Maggie Cheung che ha un ruolo da protagonista in Days of Being Wild e Tony Leung che ha un ruolo marginale, insomma. Però è un film all'interno del quale Wong Kar-wai già inizia a palesare quella che è la sua necessità espressiva in quel momento, cioè se il primo film era un film più impulsivo, più cinefilo, un tentativo di vomitare delle ispirazioni cinefile, cioè principalmente quelle scorsesiane, Days of Being Wild è già un film tremendamente personale per Wong Kar-wai, è un film hongkongese allo stato puro. Wong Kar-wai, per quanto la storia di Hong Kong l'abbia sempre nascosta all'interno dei suoi film, è uno dei registi più importanti, se non il regista più importante della storia di Hong Kong, non solo per l'influenza che ha esercitato e per il riscontro fortissimo a livello di pubblico, di critica, di premi che ha ottenuto in Occidente e in Europa principalmente, prima di arrivare negli Stati Uniti, ma perché Wong Kar-wai, sin dagli inizi della sua carriera, ha raccontato quel lato di Hong Kong che viveva con un puntino rosso disegnato in fronte, che stava per essere cecchinata, che conosceva perfettamente le tempistiche della propria data di scadenza. Data di scadenza è un concetto chiave all'interno del Wong Kar-wai degli anni 90. E Days of Being Wild è un film fondamentale perché, per quanto si tratti di una storia molto semplice, se vogliamo, è un film che presenta un carattere fondamentale che vuole raccontare non solo l'intima storia di un gruppo di personaggi, e in particolare di un orfano che vuole ricongiungersi con le proprie origini, ma è un film che racconta della storia di Hong Kong. Il protagonista di Days of Being Wild, che è alla ricerca, che scopre a un certo punto di essere stato adottato, scopre di avere da qualche parte all'estero una famiglia, nelle Filippine, una famiglia d'origine, è esattamente un personaggio mondo, un po' come in quelle che erano le storie, in quella che era la drammaturgia del grande Bertolt Brecht, in cui i personaggi interpretavano determinati aspetti della vita in società, banalmente Madre Coraggio che incarnava l'intero proletariato in quanto madre di famiglia, madre in un contesto proletario, in un contesto subproletario, Madre Coraggio rappresentava tutto il proletariato. Bertolt Brecht prediligeva una drammaturgia che concettualizzasse all'estremo i personaggi e che li rendesse portabandiera e in un certo senso che li rendesse degli atlante, in grado di portare sulle spalle il peso intero di una comunità, di un mondo, di un'ideologia, di una categoria sociale. In Days of Being Wild il processo è esattamente lo stesso, cioè il protagonista del film porta sulle spalle quello che è il senso di inadeguatezza e la ricerca di un'identità, di un'origine, di un punto di origine, che è quella che avrebbe voluto affrontare l'intera comunità di Hong Kong in quel momento storico. Ripeto, Hong Kong perde la propria anima a partire dagli inizi del Novecento, per via della Convenzione di Pechino. Wong Kar-wai è come se cercasse di portare attraverso il suo protagonista l'intera comunità di Hong Kong a scavare una buca nel terreno con le unghie per trovare le proprie radici. E quello è un film fondamentale. Però il vero film che più ci interessa all'interno di questo discorso, che è il mio Wong Kar-wai preferito ed è uno dei film più belli della storia del cinema, si chiama Hong Kong Express, Chungking Express, anche col titolo inglese, che è il film che a Cannes 94 perse, tra virgolette, la Palma d'Oro contro Pulp Fiction, un film che Tarantino vide a Cannes mentre era in concorso col suo Pulp Fiction, del quale si innamorò perdutamente. Hong Kong Express è un film immenso, diviso in due episodi, inizialmente erano tre, poi il terzo episodio divenne Fallen Angels, Angeli Perduti, cioè il film successivo. I due episodi che fanno parte del film rendono Hong Kong Express, per me, di fatto, il film più atipico della carriera di Wong Kar-wai, quantomeno da un punto di vista dei toni, nel senso che è, senza ombra di dubbio, il film più speranzoso di Wong Kar-wai, che è un regista tendenzialmente malinconico, disfattista, e legato a un concetto che chiamo moltissimo e che cerco spesso, che cerco quasi sempre nel cinema di default, cioè l'immaterialità del tempo. La cosa che tre quarti di corsi di cinema ai quali potrete mai iscrivervi, ripetono all'infinito, è che l'elemento che contraddistingue il cinema rispetto a tutte le altre forme d'arte, che lo rende unico, è il montaggio, cioè una terza scrittura. Se banalmente il teatro può avere un processo di scrittura, cioè la stesura del copione, e una seconda fase di scrittura come la messa in scena, il cinema prevede una terza fase di scrittura, cioè il montaggio. Wong Kar-wai, per Wong Kar-wai il montaggio è la possibilità di controllare il tempo, di renderlo ulteriormente immateriale, come se già di per sé non lo fosse nella vita pratica. Però il cinema di Wong Kar-wai è un cinema in cui il tempo è uno spazio fisico, che è un concetto che lui ha inseguito per tutta la sua carriera, a partire appunto da Hong Kong Express e Angeli Perduti in poi, e che trova forse la sua declinazione più virtuosa in 2046, cioè il sequel di In the Mood for Love, del quale non voglio parlare, però in cui, insomma, il protagonista di In the Mood for Love scrive un romanzo in cui questo 2046 è un treno che viaggia attraverso il tempo e che una dimensione fisica del tempo in senso stretto proprio. Un po' come Interstellar, ma fatto meglio, molto semplicemente. E per Wong Kar-wai il tempo è una dimensione fisica a prescindere da tutto. E il virtuosismo di Wong Kar-wai, la fantomatica questione di stile, della quale si parla da tanti anni, legata al cinema di Wong Kar-wai, ruota proprio attorno a questo concetto. Cioè che i film di Wong Kar-wai si muovono all'interno di uno spazio, di un immaginario, che è il tempo stesso. E tempo è una parola chiave per un uomo degli anni 60, nato e cresciuto a Hong Kong, che a 35 anni si è trovato, come tanti altri suoi concittadini, compaesani e coetanei, a dover affrontare la transizione culturale dal capitalismo al comunismo cinese nel 1997. E tempo è una parola chiave in questo contesto, perché il tempo è quello che da un certo momento in poi quelli della sua generazione hanno perduto. In un certo senso la carriera di Wong Kar-wai è una perpetua ricerca del tempo perduto, per fare una citazione molto virtuosa. Per quanto film come In the Mood for Love, che ripeto è un film uscito dopo la transizione, film del 2000, uscito 3 anni dopo il passaggio alla Cina, un film come Hong Kong Express, che è un capolavoro immenso, è in un certo senso il controcampo di In the Mood for Love, perché laddove In the Mood for Love è un trattato di malinconia, è un film senza speranze, da un punto di vista della riconciliazione di due anime, o della prima vera e propria conciliazione di due anime, cioè dei due protagonisti, due amanti che non possono aversi, che non possono concedersi all'altro l'atto pratico. Hong Kong Express è esattamente il controcampo di quello che sarà In the Mood for Love, perché Hong Kong Express è un'opera divisa in due frammenti. Il primo racconto, che è un racconto molto più pulp, che ruota attorno a una donna che gira con una parrucca di occhiali da sole e un impermeabile, che si occupa di contrabbando di cocaina e che in una notte si improvvisa di un disilluso poliziotto, di un disilluso detective che non riesce più a catturare nessun ladro e che è stato lasciato dalla fidanzata. È un incontro di due anime, come sarà un incontro di due anime in The Mood for Love, però il conflitto, che si traduce in una componente comico-grottesca, Hong Kong Express, è il punto del racconto. Cioè, il primo racconto, il primo episodio di, In The Mood for, di, il primo episodio di Hong Kong Express racconta dell'incontro tra due anime in conflitto e in antitesi. C'è cioè un maschio disilluso che non sa vivere senza la propria donna e che affronta la separazione da questa donna, dall'amore della sua vita, che si incontra con un'altra donna della quale si innamora per pura casualità. Se vuoi, il classico uomo che ubriaco in un bar si innamora della prima che vede a caso e decide di non lasciarla andare, è una donna taciturna, serva di una criminalità dedita al lavoro comunque da un certo punto di vista, che però dipende da un uomo, che è quest'uomo occidentale che controlla un locale all'interno del quale appunto gestisce questo suo losco traffico di stupefacenti. Se vogliamo, questo è anche un racconto di quella che è stata Hong Kong, di quella che è stata la Cina in un certo passaggio storico, cioè appunto un luogo in cui transitavano le più improbabili delle sostanze, un luogo di passaggio per sostanze di contrabbando. E all'interno di questo contesto, all'interno di un contesto in cui il tempo sfugge dalle mani, in un contesto in cui il tempo è anche ripetizione di se stesso, due anime, seppur brevemente, perché alla fine il racconto di una notte, il cuore di quell'episodio di Hong Kong Express, si incrociano e creano qualcosa di nuovo. E perché il tempo e la scadenza sono importanti in questo film bellissimo? Perché in primis tutta la prima parte dell'episodio ruota attorno a un concetto, cioè al fatto che il protagonista decide di dare una data di scadenza al suo amore per la donna che lo ha lasciato. Visto che questa donna compieva gli anni il 1° di maggio, compie gli anni il 1° di maggio, il suo compleanno il 1° di maggio, ed è ossessionata dall'ananas, il protagonista della storia decide di comprare una lattina di ananas ogni giorno fino al 1° maggio, lattine di ananas con scadenza al 1° maggio. Se al 1° maggio, comprando appunto per 30 giorni ogni giorno una lattina di ananas in scatola, di ananas sott'aceto, lei, la donna, May, non sarebbe tornata da lui, allora avrebbe capito che il suo amore, che il loro amore sarebbe scaduto e che non ci sarebbero state più speranze. E ora, al di là dell'idea meravigliosa di per sé del cercare di oggettificare, cioè di dare una data di scadenza anche ai sentimenti umani, alle emozioni umane, ai rapporti umani, in realtà Wong Kar-wai, attraverso la questione della lattina di ananas e la data di scadenza, 1° maggio 1994, Wong Kar-wai racconta di una Cina che vive nell'idea di dover dare una scadenza a tutto, perché è una Cina che 3 anni dopo scadrà, pardon, di una Hong Kong che tra 3 anni scadrà. E l'altro elemento fondamentale è che in Hong Kong Express iniziano a subentrare gli orologi e i calendari. Ci sono molti orologi, molti calendari, all'interno del film, come a voler installare una sorta di occhio orwelliano che guarda al di là di tutto, che guarda al di sopra di tutto, all'interno di dispositivi che controllano il tempo, che lo cronometrano come un orologio, o che lo segnalano, che segnalano il proprio scorrere, che scandiscono il proprio scorrere, come appunto un calendario automatico. Infatti, l'ultima inquadratura dell'episodio del film è esattamente un calendario che segna il passaggio da un giorno all'altro, con l'arrivo appunto del giorno del compleanno del protagonista. Ancora prima del 1997, Wong Kar-wai porta avanti un racconto che si basa su uno dei grandi temi dell'abitante di Hong Kong degli anni 90. C'è un tempo che sta per esaurirsi, una scadenza che sta per arrivare. E questo elemento viene messo da parte nel secondo episodio di Hong Kong Express, per poi essere tramutato in qualcosa di leggermente diverso. Cioè, nel secondo episodio di Hong Kong Express c'è un'altra delle anime della Hong Kong degli anni 90 che è terrorizzata dalla cessione appunto del proprio terreno alla Cina continentale, cioè il viaggio, perché l'elemento chiave del secondo episodio di Hong Kong Express, questo più tra le righe, perché il punto all'atto pratico del racconto della storia è un altro, è più un discorso di incomunicabilità, è più un discorso di incomunicabilità dell'affetto, di incomunicabilità della propria necessità di avere un rapporto fisico, di avere una compresenza fisica tra due persone che non sono in grado di comunicare. È un po' il punto del personaggio di Fei Wong nel film, è quello. Però il punto che ci interessa da un punto di vista, perdonate la ripetizione ancora, da un punto di vista storico legato alla storia di Hong Kong è un altro, cioè appunto la necessità da parte della protagonista di Fei di ascoltare in continuazione California Dreaming, appunto dei Mamas and Papas, sognando appunto questo viaggio in California, negli Stati Uniti, quindi sognando una fuga da un mondo che sta collassando su se stesso, da un mondo che sta per cadere in ginocchio. E infatti il finale del film porta, dopo tutta una serie di peripezie, alla decisione anche da parte del personaggio di Tony Leung di partire insieme a Fei e appunto lasciare Hong Kong. Lasciare Hong Kong è un tema fondamentale anche nel film successivo di Wong Kar-wai, perché nel 97, nell'anno chiave della storia di Hong Kong, in cui Hong Kong diventa cinese, Wong Kar-wai gira l'unico film che gli porterà un premio grosso nella sua vita, il premio della regia al Festival di Cannes, cioè Happy Together, che appunto per il suo titolo internazionale prende nome da una canzone che è presente anche nel film Happy Together, che conosciamo tutti. Nel 97 gira Happy Together, che invece è un film di omosessualità, quindi di diversità e di ricerca di identità, ambientato a Buenos Aires. Due abitanti di Hong Kong sono scappati negli anni 90 a Buenos Aires per vivere il proprio amore, per esplorare, per scoprire il mondo, e subentra una sorta di aspettativa di ritorno a casa. C'è anche un discorso quasi omerico all'interno di quel film, perché una delle prime battute del film, dopo che i due amanti si lasciano, detta appunto dal personaggio di Tony Leung, è: ora che mi hai lasciato, che hai sperperato tutti i miei soldi, io non vedo l'ora di tornarmene a Hong Kong, voglio tornare a casa. Quindi c'è un'aspettativa di ritorno a casa, e nel momento in cui, tra l'altro, sul finale del film, sulla via del ritorno verso Hong Kong, poi sul finale del film, quando il protagonista si ferma a Taipei per fare scalo, per salutare la propria famiglia prima di tornare a Hong Kong, Taipei ci viene mostrata con tutta una serie di panoramiche e di carrellate sulla città, capovolta a testa in giù. Come a volerci raccontare che il ritorno in patria e riavvicinarsi a Hong Kong porti una prospettiva ribaltata non solo per via del percorso di crescita del protagonista, ma anche per via di un ribaltamento ideologico che sta sconfinando in tutti i territori limitrofi alla Cina. Quindi in Happy Together c'è un discorso ben preciso. Poi, nel 2000, quando arriva la volta di In the Mood for Love, ripeto, c'è una sorta di ribaltamento di campo di quello che era stato Hong Kong Express, che era un film speranzoso in un contesto apocalittico, in un contesto in cui non c'è più tempo, e questa totale assenza di tempo, questa scadenza esistenziale quasi, è una cosa che è fortemente attuale anche oggi, se ci pensiamo, rispetto al fatto che la Gen Z vive un presente che non dà garanzie, di un presente che farà fatica a diventare futuro per via dei cambiamenti climatici. Un saluto ai campi Flegrei che cercano di attentare alla mia vita tutti i giorni. E In the Mood for Love è un ribaltamento di campo da un certo punto di vista. Perché? E ora finalmente arriviamo a In the Mood for Love dopo mezz'ora di deliri. In the Mood for Love è un film decisivo per la storia cinematografica di Hong Kong, perché è un trattato su quella che fu, su quella che è, su quella che sarà la Hong Kong del futuro. E lo fa attraverso il passato. Perché In the Mood for Love è un racconto che consta di due chiavi di lettura. Da un lato c'è il racconto melodrammatico di un uomo e una donna che non possono amarsi, dall'altro lato c'è il racconto di una Hong Kong che non riesce a amare se stessa e non riesce materialmente, per un'imposizione, un po' come la mamma di Dumbo, se vogliamo, no? Separata dal figlio attraverso le catene e le sbarre, non riesce a dare materialmente amore ai propri figli.
Ma arrivati a questo punto, la domanda fondamentale è: ma di che cosa parla In the Mood for Love? Ci siamo arrivati dopo 45 minuti di episodio e innumerevoli, ma questo non lo sapete, tentativi di registrazione per vari motivi che non sto qui a spiegarvi. In the Mood for Love racconta la vita di due coppie, per quanto, Due dei quattro membri delle coppie non ci vengono mai mostrati in volto. I due protagonisti delle coppie sono i due che sono maggiormente in conflitto col proprio matrimonio. Ambientato in un condominio a Hong Kong tra il 1962 e il 1963, salvo poi in realtà portarsi in avanti al 1966 per un breve epilogo ambientato tra Singapore, Hong Kong e Cambogia, i protagonisti di In the Mood for Love, interpretati dai grandissimi Tony Leung e Maggie Chang, sono la signora Chan e il signor Chow. Sono un uomo e una donna, sui 35-40 anni lui, sui 30 anni lei, entrambi sono rispettivamente sposati, e le due coppie sono separate fisicamente soltanto da una parete, sono vicini di casa, e che prendono possesso dei due monolocali, parliamo veramente di una stanza e un bagno per entrambe le abitazioni, nello stesso istante, nel momento in cui la signora Chan prende in fitto l'appartamento, subito dopo vediamo arrivare il signor Chow, che prende possesso dell'appartamento adiacente. Quella di In the Mood for Love è una storia d'amore, almeno quella che possiamo leggere su un livello superficiale, quella tra la signora Chan e il signor Chow, che si regge su dei silenzi, che si sviluppa in orizzontale partendo da un elemento in particolare, che qui è come se fosse il seme vero e proprio del rapporto. E seme è una parola chiave soprattutto per una delle ultime immagini del film, ovvero la piantina che germoglia dal buco nel tempio cambogiano. Il seme della storia è la repressione ed è ovviamente il silenzio. Perché ciò che unisce questi due personaggi, oltre all'aver intrapreso una vita matrimoniale che arrivati a questo punto si rivela fallimentare, nessuna delle due coppie ha figli, ora sappiamo tutti quanti su grandi linee che la natalità è da sempre un problema di molte zone della Cina, è stato considerato dai vari governi, dai vari regimi, o meglio, che si sono susseguiti nell'ultimo secolo come una vera e propria piaga sociale. Nel caso di In the Mood for Love ovviamente non viene evidenziato questo aspetto qui, gli aspetti evidenziati sono altri. Principalmente l'assenza di un confronto fisico tra la signora Chan e il signor Chow e i loro coniugi. Ad esempio, il marito della signora Chan incarna un aspetto della vita di Hong Kong che può tornarci utile in questa lettura, nel senso che è sempre assente perché lavora all'estero, viene sempre inviato dalla ditta per cui lavora, principalmente in Giappone, anche per diverse settimane. Dunque la signora Chan non ha materialmente un confronto con suo marito in continuazione. Il marito è più una figura che appare sporadicamente portando dei doni, dei regali, dei souvenir, e di fatto il loro è un rapporto che si regge su due elementi: l'ambiguità, un'ambiguità di fondo, e il presupposto che la moglie non sia tenuta a essere così tanto dentro la vita privata e lavorativa dell'uomo. Nel senso che, come da tradizione in qualsiasi purtroppo rapporto uomo-donna negli anni 60-70, in cui l'uomo principalmente è assente per lavoro, la donna al 99% è abbuffata di corna tra una cosa e l'altra. Poi, beneficio del dubbio, non penso sia materialmente possibile tradire tua moglie se tua moglie è Maggie Chang, ma, che è una dea, ma quello è anche un altro discorso. Però il punto è anche un po' quello. La signora Chan è una donna che è impossibilitata a superare quella barriera che potrebbe permetterle di scoprire effettivamente se c'è un briciolo di fedeltà da parte di suo marito o se lei è lì sostanzialmente per onorare, d'altro canto, quello che non è null'altro che un sacramento religioso, cioè il matrimonio. Dall'altro lato, il rapporto del signor Chow non presenta tutte queste differenze, nel senso che quella che dovrebbe essere una differenza di genere, cioè che la donna tendenzialmente non sa mai, o comunque sa e deve fingere di non sapere, di essere stata tradita, di avere un marito infedele, dall'altro lato il signor Chow sembra vivere un po' la stessa situazione che affronta la signora Chan giorno dopo giorno, nel senso che sua moglie invece lavora come receptionist in un albergo a Hong Kong e che fa i turni di notte, quindi quando lei torna a casa e sta addormentata la mattina, lui esce per andare al lavoro, lui che è un giornalista, lavora in una redazione e poi, per perdere il tempo, come passatempo, come hobby, scrive un romanzo a episodi. Non ci sono troppe differenze all'interno del rapporto, anzi, all'inizio del film, Wong Kar-wai, dopo una quindicina di minuti già, ci lascia suggerire che ci sia stata una storia d'amore, a sua volta, anche tra il marito della signora Chan e la moglie del signor Chow, un po' come se le coppie si fossero invertite anche per un certo momento. Le voci sono praticamente quelle. Vediamo a un certo punto su una carrellata dall'esterno un oblò, che è l'oblò che affaccia sulla reception dove lavora appunto la moglie di Chow, e la vediamo, la sentiamo più che altro, non la vediamo neanche di spalle, la sentiamo al telefono parlare con un uomo che sembra avere la voce del signor Chan, mentre lei gli dice: "Hai parlato con tua moglie? Ebbene, allora non parlarmi mai più, non cercarmi mai più." Come se l'inizio della relazione tra i nostri amati protagonisti, come se coincidesse con la fine del tradimento, appunto dell'affair, della relazione sentimentale tra amanti, dei rispettivi coniugi tra loro. Insomma, è tutta una mischia francesca da quel punto di vista. Però è proprio da quel momento in poi che i due protagonisti iniziano ad avvicinarsi. Ora, In the Mood for Love potrebbe risultare, da un certo punto di vista, una classica storia sentimentale legata a due amanti che si incontrano in un contesto in cui gli è impossibile provare ad avere qualcosa di serio tra loro. Però la differenza sta come sempre nella forma. La differenza sta, ad esempio, nel modo in cui Wong Kar-wai scandisca il tempo, molto spesso utilizzando delle ripetizioni o, come vi dicevo in apertura, utilizzando molto la presenza tramite proprio dei dettagli di orologi, come a scandire da un certo punto di vista un termine temporale che sta per giungere al termine, cioè il tempo che è stato concesso appunto ai due amanti di provare a stare insieme. E l'altro elemento in realtà è proprio la ripetizione. E per quanto riguarda la ripetizione, invece, hai un paio di momenti all'interno del film in cui Wong Kar-wai sceglie sapientemente di far ripetere ai due personaggi la stessa scena più volte. Inizialmente come a voler proprio presentare davanti agli occhi dello spettatore un what if, cioè come andrebbero le cose all'interno di un confronto diretto tra i due protagonisti, appunto, che affrontano proprio il problema dell'avere una relazione segreta nel contesto di un condominio molto affollato in cui si spettegola molto dalla mattina alla sera. In cui molto banalmente sono confinati da una semplice parete, sono confinati da una singola parete, al di là della quale, una volta separati, quella notte la trascorrono assieme a un altro uomo, a un'altra donna. Nel momento in cui hanno quel confronto, Wong Kar-wai lo ripete due volte, cercando di far avere due esiti diversi al confronto. Uno più amaro, uno più senza speranza, senza futuro, senza futuribilità da un certo punto di vista, l'altro più tenero. E questa è una cosa che ripete varie volte. Quando la ripete la seconda volta non c'è neanche un jump cut di mezzo, non c'è neanche proprio una ripetizione, non c'è neanche un tornare indietro da un punto di vista del montaggio, ma semplicemente, in un'intuizione meravigliosa, ai due amanti che, nella camera d'albergo dove il personaggio di Tony Leung si è trasferito per scrivere il suo romanzo, per finire il suo romanzo, appunto la famosa, la fantomatica stanza 2046 dell'albergo, che poi darà il titolo al sequel del film, a 2046, mentre mangiano un piatto di riso, si confrontano e simulano il momento in cui dovranno dire ai rispettivi coniugi di avere un amante. E nel simulare, se la prima volta la simulazione va tutto sommato tranquilla, semplicemente ripetono perché Tony Leung pensa che Maggie Chung non stia interpretando bene la parte, nel momento in cui ripetono la prova, quello è soltanto uno dei due momenti all'interno del film in cui la signora Chan crolla e scoppia a piangere. Un momento struggente, quello com'è un momento struggente il momento in cui il signor Chao annuncia di voler andare a Singapore, di voler raggiungere Ping, che è il suo collega redattore a Singapore, perché c'è bisogno di personale. Ovviamente questa decisione non è altro che una scusa, un espediente per allontanarsi da una situazione che sta degenerando, una situazione affettiva che degenera semplicemente perché la data di scadenza è arrivata. E qui si torna al teorema di Hong Kong Express, e qui si torna alla contemporaneità di Hong Kong. Cioè, siamo negli anni 60, siamo a 30 anni dalla transizione, dal passaggio alla Cina, però in un certo senso in questa storia d'amore, che è un amore proibito e proibitivo, anche lì vale la legge della scadenza dell'ananas, anche lì vale una legge non scritta che spinge gli abitanti di Hong Kong, che spinge due uomini innamorati, attratti quantomeno l'una dall'altra, e che all'interno della propria malinconia e della propria solitudine hanno trovato la possibilità, hanno trovato lo spiraglio all'interno del quale potersi muovere, per cercare di consolarsi a vicenda rispetto a un'insoddisfazione esistenziale. Non si tratta di una consolazione specifica legata a un evento specifico, è proprio una consolazione, è proprio una ricerca di affetto volta a riscaldare il gelido animo dei due protagonisti. E per l'appunto è in questo contesto che subentra ancora una volta un discorso legato al modo di vivere di intere generazioni di hongkongesi che hanno trascorso per l'appunto una prima metà o un primo terzo della propria esistenza nell'attesa di un evento che avrebbe drasticamente cambiato il loro modo di vivere. E uno degli aspetti che ci vengono mostrati in questo capolavoro immenso di Wong Kar-wai è anche legato ancora una volta, per questo parlo di ribaltamento di Hong Kong Express da un certo punto di vista, è l'atteggiamento che hanno i due protagonisti rispetto al tempo, rispetto all'incapacità di ribellarsi al tempo. Cioè, mi spiego, da un punto di vista della lettura storico-contemporanea del 2000, cioè del 1962-63 di Hong Kong, era per gli abitanti del posto materialmente impossibile provare a ribellarsi a un'imposizione temporale, cioè al passaggio di consegna dall'impero britannico, dal Commonwealth britannico, alla Repubblica Popolare Cinese. Analogamente, volendo stringere la lente su un dettaglio all'interno di questo grandissimo contesto storico-geopolitico, volendo prendere in analisi una storia intima all'interno della travagliatissima storia di Hong Kong, la storia dei signori Chao e Chan è una storia pienamente hongkongese nel modo di rapportarsi al tempo, perché anche questa coppia vive un conflitto rispetto al tempo e alla scadenza delle cose. Qui la scadenza è un rapporto, proprio come in Hong Kong Express, e la fine del rapporto qui però non è segnata appunto da da un gioco, da una scommessa, come fa il protagonista del primo episodio di Hong Kong Express, ma è data dalla presa di coscienza che a un certo punto, a furia di tirare la corda deve necessariamente spezzarsi. Cioè, nel momento in cui la proprietaria di casa, la signora Ko, inizia a speculare, inizia a cazziare la signora Chan per il suo comportamento, per il fatto di assentarsi così tanto la notte da quando non c'è suo marito, e nel momento in cui i due amanti si rendono conto di poter essere scoperti, non di essere scoperti, ma di poter essere scoperti, quando realizzano che quella possibilità è reale ed è forse anche imminente, è lì che si crea ancora una volta una distanza. Perciò, In the Mood for Love è un film pienamente hongkongese da un punto di vista proprio del rapporto tra quella generazione, cioè quelli nati negli anni 30, nel caso dei personaggi di In the Mood for Love, e quelli degli anni 60, nel caso del regista Wong Kar-wai, rispetto al tempo. E di come i rapporti tra uomo e donna, i rapporti sentimentali in generale, perché questo è un fattore che possiamo identificare anche in Happy Together, in cui la coppia protagonista è una coppia omosessuale, sono stati condizionati per decenni dall'imminente passaggio, appunto, dall'influenza britannica a quella cinese. E altri due elementi fondamentali all'interno di In the Mood for Love fanno capo allo stesso discorso, in realtà, cioè l'occidentalizzazione di Hong Kong. Mi spiego meglio. Da un lato, In the Mood for Love è un racconto di irreversibilità. È un racconto di come decisioni drastiche portino a un inevitabile annichilimento di tutto quello che c'è prima, una negazione, una rinnegazione e una cancellazione, se vogliamo, del passato. E mi spiego meglio. Quello che potrebbero fare i due amanti all'interno del film, ovvero provare a stare insieme e abbandonare la propria vita, cancellerebbe automaticamente tutto ciò che hanno dietro, dalle proprie carriere professionali alle proprie vite private, ai rapporti con le proprie famiglie, se vogliamo, da un certo punto di vista. Perché la fine di un rapporto, la fine di un matrimonio, in una società dura, come quella cinese, di fatto, che però in una realtà molto dura rispetto alle emozioni, rispetto allo status sociale, come sono molti paesi asiatici, come sono molti paesi dell'estremo oriente, che però sta affrontando una transizione, un processo di occidentalizzazione, finisce col creare un cortocircuito che rende la vita di una coppia di amanti, in un contesto del genere, che è anche un contesto peraltro molto perbenista al di là di tutto, come una perpetua walk of shame da un certo punto di vista, come se la vita di una coppia di amanti, nel momento in cui sceglieranno di stare insieme, a rinunciare a quello che avevano prima, trasformasse la loro esistenza in un'umiliazione a cielo aperto. È impossibile nascondere la propria colpa, è impossibile nascondere il proprio peccato in una società del genere. E ora questo non è un discorso strettamente legato a Hong Kong, ma è un discorso legato in assoluto a una terra che da un punto di vista identitario, ancora una volta, non ha trovato all'interno soprattutto del contesto del film degli anni 60, non ha trovato una propria conformità culturale e di costume, perché appunto gli anni 60 sono il momento clou del secondo dopoguerra, in cui Hong Kong inizia anche da un punto di vista del costume, dell'industrializzazione, dell'approccio al lavoro, dell'approccio al giornalismo anche, ad occidentalizzarsi il più possibile, ad avvicinarsi a un modello che sia a metà tra quello immancabilmente britannico, ovviamente, ma anche a quello capitalista americano. L'altro elemento che non posso non citare è quello che praticamente, da che ho memoria di questo film da ragazzino, praticamente, è il sottotesto più chiacchierato. Cioè, Wong Kar-wai avrebbe dichiarato anni fa che la sua intenzione alla base, all'epoca, era quella di realizzare vari episodi, vari film, una trilogia in realtà, che fosse incentrata sulla riflessione tra le righe legata al modo di rapportarsi al cibo degli hongkongesi. Qui vi leggo proprio il virgolettato della dichiarazione. Cioè, lui voleva firmare tre storie che descrivessero il modo in cui il cibo influisce sulla vita della comunità di Hong Kong, e come innovazioni quali il bollitore per il riso, le tagliatelle istantanee, il fast food hanno cambiato le vite degli asiatici, sconvolgendo le relazioni sociali, come il ruolo dell'uomo e della donna è cambiato a causa delle abitudini alimentari. Ora, questo discorso, che è molto interessante, sarebbe stato molto interessante, anche perché Wong Kar-wai è un grande gourmand, è un grande appassionato d'alta cucina, quindi sarebbe stato affascinante, è in realtà presente già all'interno di In the Mood for Love, seppur in piccola parte. Nel senso che i due protagonisti del film iniziano la loro relazione andando a cena insieme. La prima parte della loro relazione è dettata praticamente da quello che mangiano e dal modo in cui si scambiano sguardi, si scambiano gesti da un piatto all'altro, principalmente. Ovviamente le loro non sono cene silenziose. C'è un confronto, sempre, ovviamente, all'interno dei loro incontri. Però l'elemento sul quale si sofferma Wong Kar-wai molto spesso, in particolare in una cena in cui mangiano una sorta di bistecca, un pezzo di carne, ma non... e il signor Chow, preso da un gesto d'affetto, decide di versare un po' di salsa, che non lo so, mi sembra una sorta di senape, sul piatto della signora Chen, invitandola a provare la carne con quel condimento lì. Lei la prova immediatamente e commenta, sviando un po' la cosa, sminuendo un po' la cosa, dicendo: "Ah, lei è proprio come mio marito, mi piacciono molto queste cose strane", come a fargli intendere che non gli sia piaciuta sta salsa. Però, e qui senza mai tornare sui primi piani di entrambi, Wong Kar-wai resta sul dettaglio
della mano della signora Chan con la forchetta in mano, che prende subito dopo un altro pezzo di carne e lo intinge nuovamente nella salsa. E quella è una delle cose più tenere che abbia visto forse nella storia del cinema. È di una dolcezza sconfortante da un punto di vista proprio basilare. Cioè, la signora Chan, in quanto donna, soprattutto, non può neanche fare un complimento, appunto, all'uomo col quale sta cenando per averle suggerito l'accostamento giusto per assaggiare quella carne. E quindi l'unico modo che hanno per comunicare è farlo attraverso i gesti, e farlo attraverso ciò che non viene visto, tendenzialmente, che non può materialmente forse anche essere visto, non so, da una coppia di guardoni, da una coppia di spioni che sta inciuciando lì in un tavolo accanto e che li guarda cercando di scovare appunto una relazione intima, una relazione segreta tra quei due uomini repressi, tra quell'uomo e quella donna repressa. E l'aspetto meraviglioso sta nel fatto che in realtà è la macchina cinema quella in grado di notare certi dettagli, di notare l'invisibile e di esaltarlo. E forse in quel singolo gesto del pezzo di carne intinto nella senape c'è tutta la filosofia di Wong Kar-wai. La ricerca estetica di Wong Kar-wai è tutta racchiusa in quel momento. Bene, io penso di avervi detto tendenzialmente tutto quello che volevo. Questo è un episodio un po' paradossale perché praticamente di Nudes for Love avrò parlato per 20 minuti, di tutto il contesto avrò parlato per 40 minuti, però spero vi siate resi conto del fatto che c'era un intento ben preciso, cioè non ho bisogno di parlare per 45 minuti solo del film nel momento in cui vado forte da un punto di vista del contesto storico e del contesto di carriera dell'autore. E quindi spero, e anche in piccola parte credo, che questo tipo di approccio, che questo tipo di scrittura dell'episodio possa anche piacervi, possa anche farvi arrivare le giuste informazioni. Bene, siamo giunti alla fine dell'episodio 71 del Sacher Podcast. Sono molto contento di aver parlato dell'amato Wong Kar-wai. Come per l'episodio precedente, se vi è piaciuto l'episodio, fatemelo sapere. Se pensate in generale che ci sia qualcosa che deve essere segnalato rispetto a questo episodio, lasciate ancora una volta un commento sotto all'episodio. Perché in questo caso specifico, parlando di In the Mood for Love, parlando di Wong Kar-wai, parlando di uno dei miei autori preferiti, mi farebbe molto piacere avere un feedback anche per rendermi conto se potrebbe farvi piacere parlare ancora di Wong Kar-wai magari prossimamente in un altro episodio speciale. Che, come immaginerete, ho molta voglia di parlare uno a uno di tutti i film di Wong Kar-wai. Bene, io non posso far altro a questo punto che ringraziarvi per l'ascolto, rimandarvi alle puntate precedenti, se avrete voglia di darci un'altra occasione, se siete qui per la prima volta, e se siete qui anche da un bel po', vi consiglio comunque di scorrere la home, la dashboard, insomma, del podcast per ricercare episodi di film che magari avete recuperato tardi. Mettete che adesso state recuperando, non so, Challengers di Guadagnino, potete scorrere e recuperare adesso l'episodio dell'anno scorso su Challengers. E via dicendo. Per il resto vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo appunto di seguirci sui nostri profili social, @SacherPodcast, e sui nostri profili privati che trovate in descrizione sulla pagina Instagram. Vi ricordo di lasciare una recensione a 5 stelle, magari se vi fa piacere, al podcast su Spotify, su Apple Music, dove ci state ascoltando, e di condividerci con tutti quanti, con i vostri amici, col vostro animale domestico. Questa è una cosa che diciamo anche nell'outro di puntata, però va sempre bene ribadirla. Condivideteci perché abbiamo bisogno di essere portati in lungo e largo anche da voi. Io vi ringrazio per l'ennesima volta per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di settimana prossima, a questo punto, dedicata a Paprika di Satoshi Kon. Ciao ragazzi, forza Napoli soprattutto!
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.